Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Da tempo stiamo studiando la prima epistola di Giovanni, in cui vediamo varie prove della salvezza. E una di queste prove, una prova fondamentale come tutti gli altri, è che un vero credente ama gli altri credenti. La domanda importante è: qual è il metro dell'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri? Il metro non è un metro umano. Piuttosto è il metro dell'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Voglio rileggere 1 Giovanni 4, da 7 ad 11. E notate che prima troviamo il comandamento di amarci gli uni gli altri. Poi troviamo il metro dell'amore di Dio per noi. Vedremo che è un amore così costoso che ha spinto Dio a dare il suo unico figlio come sacrificio per i nostri peccati. Gesù Cristo è la propiziazione per i nostri peccati. E poi notate quello che dice nel versetto 11. Leggo: carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo Figlio per essere la propiziazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo mondo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Incredibile. Dopo aver descritto l'amore di Dio con il fatto che ha dato Gesù Cristo come propiziazione per i nostri peccati, ha dato suo figlio a subire ira, ha dato il prezzo più alto possibile, troviamo versetto 11, che leggo ancora. Carissimi, se Dio ci ha amato in questo modo, anche noi ci dobbiamo amare gli uni gli altri. Dio ci comanda ad amarci gli uni gli altri e usa il metro di Dio come metro di come amarci gli uni gli altri. Infatti in 1 Giovanni capitolo 3 versetto 16 leggiamo proprio quello, leggo: da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio, perché Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. L'amore che Dio ci comanda ad avere è così grande che è dare la nostra vita, non solo fisicamente morire, ma come sacrificio vivente, sacrificarci al punto della morte totalmente per i nostri fratelli. Questo è amore. E noi troviamo ripetutamente nella Bibbia comandamenti di amarci gli uni gli altri. Quando Gesù fu chiesto qual è il più grande comandamento, ha risposto con due: amare Dio con tutto il cuore, anima, forza e mente, e amare il tuo prossimo come te stesso. E ti assicuro, ognuno ama se stesso. Ci curiamo, cerchiamo quello che soddisferà il nostro cuore, ci impegniamo per quello. Tanti brani, tanti comandamenti di insegnarci, che ci insegnano ad amarci gli uni gli altri. È chiaro che deve essere un sacrificio, deve essere una fatica non nel senso negativo, ma che noi amiamo al punto di affaticarci. Quando Paolo scriveva ai Tessalonicesi, aveva sentito di loro, aveva sentito del loro amore, non si sente di un sentimento, si sente di sacrifici. Infatti, notate quello che dice del tipo di amore. Leggo quello che ha scritto loro, 1 Tessalonicesi 1, 2 e 3. Noi rendiamo di continuo grazie a Dio per tutti voi, facendo di voi menzione nelle nostre preghiere, ricordando continuamente la vostra opera di fede, la fatica del vostro amore e la costanza della speranza che voi avete nel Signore nostro Gesù Cristo davanti a Dio e nostro Padre. Notate che Paolo descrive il loro amore come la fatica del vostro amore. Il vero amore è una fatica. Cioè un impegno così grande che ti stanca fisicamente, mentalmente, ma il vero amore è pronto ad arrivare alla fatica. Va bene, dobbiamo amare così. Questo è chiaro. Ma cosa vuol dire in pratica? Cosa vuol dire in pratica? In questo sermone vorrei parlare più in modo pratico. Cioè, conosciamo, dobbiamo amarci. Ma cosa vuol dire in pratica? Come cambia come io vivo oggi e domani? Finché un comandamento come questo di amarci rimane un principio, non possiamo capire se stiamo facendo progressi o no. Abbiamo bisogno di considerare la nostra condizione in modo pratico. Se io ho un principio, voglio curare meglio mia moglie, voglio aiutare i miei figli a vedere più di Dio. Ottimo! Questo è un buon traguardo, ma devo arrivare a avere chiari mezzi per ottenere il traguardo. Non posso misurare un traguardo che è un principio. Posso misurare se sto facendo passi concreti in quel campo. Perciò parliamo di che cosa serve per poter veramente amare gli uni gli altri come Dio ci comanda. Cosa vuol dire in pratica amare gli uni gli altri? Come possiamo amarci di più e così avere più chiaro frutto della salvezza e rendere più visibile agli altri che siamo discepoli di Gesù Cristo? Chiaramente, per poter amare dobbiamo avere un desiderio di amare. Ok, ma non voglio parlare di quello oggi. Voglio prendere come base che tu vuoi amare Dio di più, gli altri di più. Dice, Signore, non voglio amare di più. È fondamentale. Insieme a amare Dio è il più grande comandamento. Ed io so che il mio amore spesso non è abbastanza. Aiutami a amare di più. Benissimo. Allora, cosa bisogna fare? La prima cosa che serve per poter amare, cioè oltre il cuore giusto, è di, se state prendendo appunti, questo è punto numero uno, conoscere quali sono i bisogni degli altri. Cioè, se io non conosco qual è la situazione di qualcuno, se io non so qual è il suo bisogno, se non so in che modo forse sta soffrendo, se non so in che modo ha bisogno di aiuto o di incoraggiamento o di correzione o di guida, non posso amarlo. Non posso amarlo. Cos'è l'amore biblico? L'amore biblico è un impegno, un'azione di aiutare a produrre il bene in qualcuno. Non è un sentimento. L'amore di Dio non è un sentimento, è un'azione. Ha mandato suo figlio. Allora, per poter amare gli altri, devo conoscere i loro bisogni. Devo capire la condizione del loro cuore. Devo conoscere quella persona. Non posso amare se sono all'ignoranza di come va quella persona. Allora, se qualcuno è molto verbale, è molto trasparente, se condivide spontaneamente il suo cuore, allora, in quel caso, magari sarà abbastanza facile conoscere quali sono i suoi bisogni. Ma onestamente, solitamente non è così. Solitamente non è così. E perciò il primo passo per poter veramente amare è di impegnarci a scoprire la condizione del cuore dell'altra persona. Questo è già un passo di amore, di prendere tempo, impegno specifico, non solo se capita, no, cerco di informarmi, perché se no non posso amare. Ricordate che il marito è chiamato ad amare la moglie come Cristo ama la Chiesa. Noi siamo chiamati ad amare gli uni gli altri come Dio ama noi. Perciò gli insegnamenti al marito possono essere usati anche per noi. E ricordate quello che è scritto ai mariti, come amare la moglie, in 1 Pietro 3, 7. Perché si applica a noi come credenti. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, vivete con le vostre mogli, è scritto qui, con la comprensione dovuta alla donna. Sapete che dal greco più letteralmente vuol dire seconda conoscenza. Dovete conoscere le vostre mogli, non potete amarle come Cristo ama la Chiesa se non li conosce. E la stessa cosa vale per noi. Se noi non ci conosciamo a fondo questa settimana, non possiamo amarci. Non possiamo amarci. Dobbiamo conoscere la condizione, le circostanze, il cuore, gli uni degli altri per poter amarci, ma questo richiede un grandissimo, costante impegno. Oh, ringrazio Dio che Gesù ci conosce. Gesù, abbiamo sentito già stamattina, io sarò con voi fino alla fine dell'età presente. In Ebrei 4, Gesù è il nostro sommo sacerdote che può simpatizzare con noi. Leggo quel brano. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù Cristo ci ama con un amore perfetto, e una parte di questo è che Gesù Cristo ci conosce a fondo. Conosce ogni tentazione, ogni prova, simpatizza con noi perché sa quello che stiamo passando. Lui sa quello che stiamo passando, ma se io non so che tu stai passando una prova, posso simpatizzare con te? No, no, io non posso darti quella parola di conforto, di incoraggiamento che ti serve, perché non so neanche che stai male. Noi dobbiamo impegnarci a conoscere la situazione e il cuore gli uni degli altri, ma naturalmente siamo tutti talmente presi con i nostri impegni che spesso, onestamente, non sappiamo come stanno gli altri. Magari abbiamo un rapporto molto stretto con un fratello, con una sorella, e ci teniamo più o meno aggiornati, ma spesso non sappiamo come stanno gli altri credenti in chiesa. Però se non sappiamo come stanno, è impossibile amarli biblicamente. Quindi, e voglio che questo resti in testa, il primo passo di amare di più è di impegnarmi come stile di vita ad informarmi di come stanno gli altri. Non basta dire come stai? Non basta dire quello. Spesso se uno sta male, o se è scoraggiato, o se sta combattendo con un peccato, o se non sa che direzione è giusta per una decisione, se io dico, ah, come stai? Spesso mi rispondo, ah, abbastanza bene. E finisce il discorso. Quello è comodo, ma non è amore. Dobbiamo guardare negli occhi. Dobbiamo guardare il loro cuore. Dobbiamo avere veri dialoghi. Dobbiamo impegnarci ad ascoltare, a fare domande che vanno molto oltre a come stai. Fratelli e sorelle, spesso abbiamo tante cose per la testa, cose nostre. E magari voglio parlare con quella persona lì e neanche noto le altre persone e non ci penso nemmeno. Spesso neanche pensiamo al fatto di informarci come sta quella persona e quella persona. Questa è una mancanza di amore. Quindi l'amore prende tempo. Certamente non è possibile, per esempio per noi come chiesa, non è possibile che io o tu, che io posso prendere tempo con ogni persona dopo il culto. Non è possibile, non c'è tempo. Quindi devo informarmi in altri momenti. Devo contattare, come stai? Prendere tempo per ascoltare. Spesso non ho idea come sta una persona. E a quel punto, quanto aiuto, quanto appoggio, quanta preghiera faccio per quella persona? Io non so come sta la situazione. Abbiamo sentito di una sorella che aveva frustrazione. Ma se io non so che sta avendo situazioni difficili, non do una parola di incoraggiamento, non prego, forse potrei anche aiutare praticamente, ma se non so nemmeno che sta male? Quindi, informazione, è vero che abbiamo una vita pianissima e perciò devo imparare a gestire il tempo. I bisogni sono di tanti tipi. Potrebbe essere un aiuto pratico, potrebbe essere una parola di incoraggiamento, forse una parola di conforto, forse uno stimolo, forse ha bisogno di essere incitato all'amore e alle buone opere. Ma se non prendiamo tempo per informarci, sarà impossibile amare quella persona. Quindi, primo passo, qual è? Prendere tempo. Impegnarmi a informarmi come stanno gli altri. Questo è il primo passo. E io voglio dire una cosa subito. Questo è un campo in cui io voglio crescere. Questo è un campo in cui io ho bisogno di crescere. Voglio amarvi di più. E per amarvi di più, devo impegnarmi di più a conoscervi, a sapere come state. Pregate per me in questo. Ed io voglio pregare per voi. Preghiamo che possiamo tutti crescere nell'impegnarci a conoscere la condizione gli uni degli altri. Se io non mi informo, la persona accanto a me può avere un grande bisogno che neanche so. E potrebbe essere proprio che Dio ha dato a me esattamente quello che serve per provvedere per quella persona. Forse ha bisogno di una parola di conforto ed io ho quella parola. Forse ha bisogno di un consiglio ed io avrei il consiglio di cui ha bisogno. Forse ha bisogno di un aiuto pratico ed io ho i mezzi. Cioè, forse Dio ha dato a me quello che serve per provvedere per quella persona. E quella persona sta pregando, Signore, guidami, aiutami, consolami. E Dio a me dà quello che serve per rispondere, ma io non mi informo della condizione di quella persona, non do quello che ho da Dio e la persona ne soffre le conseguenze. Perché non che non volevo aiutare, se avessi saputo avrei aiutato ben volentieri, ma non mi informo e neanche so che io ho proprio quello che serve. Quindi abbiamo tutti, io ho bisogno di conforto, di incoraggiamento, di guida, di essere spronato. Io ho bisogno di questo. Sapete quando ho bisogno? So io quando voi avete bisogno? Questo è fondamentale per amare. Dio provvede, risponde alle nostre preghiere provvedi per i nostri bisogni di solito tramite gli altri, o che possiamo essere noi quei strumenti. Quindi, primo passo, impegnarmi a conoscere la condizione e i bisogni dell'altro. Dopo che siamo impegnati a capire quali sono i bisogni degli altri, che è già un atto di amore, possiamo iniziare ad impegnarci a provvedere, a soddisfare quei bisogni, così mostrando amore. Allora, nello stesso modo che ci vuole tempo e impegno per informarci della condizione di qualcuno, richiede tempo e impegno per impegnarci a soddisfare quei bisogni quando abbiamo da Dio quello che serve. È estremamente importante avere in mente e anche insegnare ai nostri figli questo. Amore è costoso. Amore è costoso. Amore è un impegno. L'amore non è che se finisco le mie cose cercherò di informarmi e di dare una mano. Quello non è amore. L'amore è costoso. Per Dio non era se ho qualche figlio in più lo mando a dare un po' di aiuto sulla terra. Qual era l'amore? Il mio unigenito figlio lo mando alla terra non per dare qualche aiuto, ma per prendere su di sé i peccati. L'amore è un impegno, l'amore richiede tempo. Ricordi, l'amore non è dare briciole, l'amore dà quello che serviva a me. Ricordate che abbiamo visto prima, Paolo parlava, aveva sentito dei Tessalonicesi dalla fatica del loro amore. Perché l'amore vero è una fatica. Prendi tempo. Prendo che per recuperare devo affaticarmi. Cioè, se io aiuto, mi togli tempo che mi serviva. E per adempiere quello che dovevo fare, che ho trascurato per aiutare te, io devo affaticarmi e mancare sonno e sacrificare le cose. Arrivare alla grande stanchezza e al mal di testa, perché quando Dio mi ha fatto conoscere il tuo bisogno, ho detto, sì, Signore, posso dare lì. Ma tu non hai tempo, mi dice la mia carne. È vero, ma posso saltare il sonno dopo. Posso sacrificare e arrivare alla fatica, perché Paolo aveva sentito della fatica del loro amore. Questo è amore. Dio ci fa capire cos'è amore. Trovatemi una giovane mamma che allatta. Negli anni forse avete conosciuto qualcuno. Ma si affatica o solo allatta quando sta bene? O si affatica anche se è stanca? E se quella bimba sta male? No, io devo dormire. Ci vediamo domani. Ti metto a letto, ti lascio piangere tutta la notte, io dormo. Così? Fa una mamma vera o una mamma sta su anche quando è distrutta? Cosa fa una mamma? Perché una mamma ama e noi dobbiamo amare appunto che si sentono delle fatiche del nostro amore. Allora, se noi parliamo di soldi, certo è facile vedere. Se io aiuto qualcuno economicamente, io non ho più quei soldi. Allora, magari avevo messo via soldi, ricordate, io ho visto tanti esempi di questo, mi ricordo una signora che aveva risparmiato per 7 anni, mi pare tanti, perché voleva un nuovo mobile, perché i mobili in casa erano messi malissimi, guadagnavano tanto, ma davano via così tanto che ha voluto 7 anni per lei di mettere via soldi per comprare un nuovo mobile che aveva visto da 7 anni, aveva proprio gli occhi su quel mobile e è arrivato che aveva i soldi. Dopo 7 anni di mettere via, avevano i soldi e risparmiando qua e là avevano accumulato, erano varie migliaia di euro e ha saputo di una persona che aveva bisogno e ha detto al marito, senti, prendiamo quei soldi per dare a quella persona. E lui ha detto, amore, è da 7 anni che tu sacrifichi per mettere via soldi perché ci tenevi a avere quel mobile. E abbiamo, diamo tanto a tante persone. E lei ha detto, no, noi possiamo farcela con il vecchio mobile. Funziona, è brutto, ma funziona. Ma quella persona, mi pare che era una macchina, ha bisogno di una macchina. E questi soldi, 5-6 mila, quello che era, 7 mila, se ricordo, possono servire. Io preferisco dare. Allora, lì possiamo vedere il sacrificio. Ma sapete qual è il sacrificio più comune? Non soldi. Qual è? Tempo. Tempo. La maggioranza dei modi che servono per amare richiedono non soldi, a volte quello, ma richiedono tempo. Tempo. Ci vuole tempo per informarmi di come sta qualcuno. Ci vuole tempo per amare. E questo è dove la nostra carne combatte contro il vero amore. Facilmente ci convinciamo, la carne ci convince che non abbiamo tempo. Vorrei, ma non ho tempo. In realtà non siamo disposti a sacrificare il nostro tempo. La vita è piena. E se non sacrifichiamo, non ameremo. Perché l'amore richiede tempo. Prego che possiamo amare di più, essendo pronti a sacrificare tempo per amare. Allora, dobbiamo prendere tempo per scoprire quali sono i bisogni. Dobbiamo prendere tempo per amare. Una cosa per quanto riguarda informarmi sui bisogni. I tuoi bisogni oggi sono uguali a quelli che erano un mese fa? Uguali, identici? La parola di conforto, di guida, è tutto uguale? Per me no. E se tu ti sei informato di me, se io mi sono informato di te un mese fa, non vuol dire che io posso amarti oggi. Perché forse quel bisogno non c'è più e ne hai un altro. E non so neanche. Informarmi non è qualcosa che faccio un incanto. È una cosa da fare costantemente. Fratelli, sorelle, questo è gigantesco. Questo è gigantesco. Richiede impegno. Un impegno così grande che il mondo non conosce questo. E da questo conosceranno che siete discepoli dall'amore che avete l'uno per l'altro. L'amore deve essere fatto con cuore. Voglio leggere un brano che ci aiuta a capire l'amore, vari aspetti dell'amore, è Romani 12. E voglio leggere da 9 a 18 e fare qualche commento su questo brano. Romani 12, leggiamo da 9 a 18. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male, attenetevi fermamente al bene. Nell'amore fraterno, amatevi teneramente gli uni gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo gli uni gli altri. Non siate pigri nello zelo, siate ferventi nello spirito, servite il Signore. Allegri nella speranza, pazienti nell'afflizione, perseveranti nella preghiera. Provvedete ai bisogni dei santi. Esercitate l'ospitalità. Benedite quello che vi perseguitano. Benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono allegri. Piangete con quelli che piangono. Abbiate tra voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Non rendete alcuno male per male. Cercate di fare il bene davanti a tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Questo brano è pieno di aspetti fondamentali del vero amore. Versetto 9 parlava di che l'amore sia senza ipocrisia. Il vero amore viene dal cuore, non è qualcosa che io faccio per far vedere agli altri quanto sono bravo. Vieni dal cuore. Versetto 10 dichiara che dobbiamo amarci teneramente. L'amore non è un pesante dovere, è come l'amore di una madre che allatta il suo bimba. È tenera. Abbiamo premura cuore. Quando una mamma allatta la bimba, che faccia ha guardando giù? Che faccia ha? Sta lì muso o sta lì con questi occhi, con proprio l'amore esce dagli occhi? E dice che dobbiamo amarci gli uni gli altri teneramente. Il versetto 10 dice anche di fare la gara a rendere onore gli uni agli altri, di fare la gara, di cercare di onorare gli altri. Non è cercare gloria per noi stessi. Voglio rileggere il versetto 13. Provvedete ai bisogni dei santi, esercitate l'ospitalità. Qui sta parlando di un amore pratico, in questo caso economico, di provvedere ai bisogni dei santi. Questo costerà. E poi ricordate che nella Bibbia ospitalità non è invitare a cena. Ospitalità nella Bibbia è portare a vivere in casa tua a spesa tua. Quindi un impegno, un costo notevole. Questo è l'amore. Versetto 15, molto importante per mostrare il cuore del vero amore. Rallegratevi con quelli che sono allegri, piangete con quelli che piangono. Nel vero amore si trova gioia per chi ha gioia e si piange con chi piange, perché il vero amore si identifica con quell'altra persona. Pensate di nuovo ai genitori di una piccola bambina. Se la bambina sta bene, come stanno loro? E se la bambina soffre e piange di dolore e non riescono a togliere il dolore, come stanno? Arrangiati, vado a letto. O stanno lì soffrendo con lei. Noi dobbiamo avere questo cuore. Dio ci comanda di avere questo cuore. Fratelli, sorelle, non ho sempre questo cuore. Tu hai sempre questo cuore? Io no, io non ho sempre questo cuore. A volte sono preso con le mie cose e non sto male per chi sta male. O non gioisco con chi gioisce. Allora cosa devo fare? Devo confessare il mio peccato. Devo confessare la mia mancanza di amore. Devo mettermi a fare come se avessi amore e pregare a Dio di cambiare il mio cuore affinché posso nel cuore arrivare a dove sono le azioni. Oh, che Dio ci aiuti ad avere questo cuore. Il versetto 16 ci aiuta ad amarci gli uni gli altri. Rileggo. Abbiate tra voi un medesimo sentimento, non aspirate alle cose alte, ma attenetevi alle umili. Non siate savi da voi stessi. Nell'amore siamo legati con un unico sentimento, nel greco sentimento, modo di pensare. Cioè non sto cercando per me, non sto vivendo per le mie cose, ma siamo legati stessamente, vivendo per la gloria di Dio, il bene gli uni degli altri. E poi dice non aspirate le cose alte di natura. Cosa cerco per me e per la mia famiglia di natura? Cerco il meglio. Ma se io cerco il meglio per me, c'è un meglio e vuol dire che non posso averlo sia io che te. Lo cerco per me. Cerco sempre il meglio per me, per la mia famiglia. Dice no, non aspirate le cose alte. Attenetevi agli umili. Non mi basterà questo. Lascio quello per qualcun altro. Quello è amore. Quello è amore. Dobbiamo essere umili. L'umiltà e l'amore vanno insieme. Se non c'è umiltà, non c'è amore. Non dobbiamo ritenerci savi da noi stessi. Allora, abbiamo bisogno di questo. E molto di quello che ho detto richiede tempo. Quanti di voi potete dirmi, io ho tanto tempo libero, quindi devo cominciare a usare quel tempo e posso amare di più? Quanti di voi vi sentite di avere parecchio tempo libero? Guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no. No, nessuno. Nessuno alza la mano dicendo, io ho tanto tempo libero. Non abbiamo tanto tempo libero. Efesini 5, 17, 15 a 17 ci spiega come fare. Nessuno ha tempo. Allora cosa dobbiamo fare? Ma signori, tu conosci il mio cuore, io vorrei amare, ma non ho tempo. No, questo non è Dio che ti parla, questa è la tua carne. Efesini 5, 17, 15 dice: badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Non siate perciò disavveduti, ma intendete quale sia la volontà del Signore. Posso già dirvi la volontà del Signore, è che ci amiamo. È la volontà del Signore. E per amare dobbiamo riscattare il tempo. Riscattare vuol dire comprare il tempo. Ma con che cosa posso comprare il tempo? Con altro tempo. Posso comprare il tempo con altro tempo. Posso prendere il tempo che stavo spendendo qua e investirlo là. E voglio usare il resto del sermone per darci qualche guida su come riscattare il tempo. Prima? Allora, potresti dire, ma io già faccio quello, sono già così, grazie a Dio, grazie a Dio. Io ho spazio di crescere in tutti questi campi. Se tu sei arrivato in qualche campo, ben venga, però questo è per tutti. Primo passo, essere più organizzati. Essere più organizzati, in modo da compiere più cose alla volta. Per avere più tempo per amare gli altri è estremamente utile imparare ad essere più organizzati. Una persona organizzata riesce a comprare molto di più di una persona non organizzata. Ci sono tanti modi per essere organizzati e sono tutti utili, piccoli e grandi. Noi viviamo in una casa in due piani e quindi se ci sono cose da portare su, non è che, oh, questo va su e faccio un viaggio su. O se c'è qualcosa da portare giù, lo metto in fondo scala in modo che quando vado su, porto quello che serve. Risparmio un viaggio. E poi cosa serve da giù? Lo porto giù, da su a giù. Se io tengo un elenco di cose che mi servono, se vado in centro, invece di solo, oh mi serve quello, vado, mi organizzo. Non, oh, non abbiamo più questo, non abbiamo più quello, non abbiamo più panolini, non abbiamo più questo che serve, oh, non ho più latte, oh, devo fare un viaggio. Io sprecherò una marea di tempo. Io devo organizzarmi, tenere conto di quello che ho per non trovarmi a meno che devo fare un viaggio. Tengo un elenco in modo che quando vado, compio più possibile in una volta, risparmiando un altro viaggio, o forse due o tre viaggi. Quando, un'altra cosa importante nell'organizzarmi, se io aspetto l'ultimo momento, giusto? Ho un lavoro e non mi organizzo, e oh, devo fare quello oggi, se no scade, ok, mi metto a fare, mi chiamo un fratello, senti, ho proprio bisogno, mi dispiace, ma non ho tempo. Allora, non ho tempo perché sono... vivo nella carne, non sono organizzato. Se fossi organizzato, senti, faccio questo prima del tempo, in modo che quando arriva la scadenza avrò già fatto e se c'è qualche bisogno, sono libero. Quante volte vivendo non organizzati, uno ha bisogno, mi dispiace, non riesco, devo fare questo. Allora, è vero che devo fare questo, ma perché non ho fatto prima? Avrei potuto fare prima. Anche questo, io cerco di non aspettare proprio per essere disponibile se qualcuno ha bisogno. Cioè io voglio essere disponibile se quando arriva la scadenza di questo Dio dovesse mandarmi un bisogno, voglio essere disponibile. Quindi non aspetto alla fine, faccio prima, in modo che quando arriva, no? Io quando metto su le cose per il culto e questo, non aspetto l'ultimo momento, perché se poi c'è qualcuno che arriva con un bisogno, mi dispiace, devo fare tutto. Cerco di fare tutto non all'ultimo momento, perché ho già visto che se faccio l'ultimo momento, in quel momento arriva un bisogno e non posso essere organizzati. Numero due, imparare a lavorare più velocemente. Allora, conosco vari di voi e non serve a tutti. Alcuni già lavorano molto velocemente. Però non sto parlando di lavorare in modo frenetico. No, sto parlando di lavorare con calma, ma con velocità. Di concentrare, impegnarsi, invece di sto facendo, oh, cos'è questo? Oh sì, poi riprendo il lavoro, oh, cos'è quello? Mi distraggo con mille cose. E quello che serve un lavoro di 12 minuti diventa 20 minuti. O un'ora diventa un'ora e mezza. Perché non concentro, non mi metto da fare per compiere. Allora, quindi come dico, non sto parlando di essere frenetico, ma sto parlando di proprio spostarmi. Io spesso, se sto lavorando fuori, corro. Cioè, io sto lavorando in giardino, abbiamo un giardino grande, corro. Perché cammino? Io se devo andare avanti e dietro più volte, se corro, risparmio molto tempo. Tempo che posso poi investire nel amare gli altri. Io posso risparmiare in un lavoro fuori, correndo, posso risparmiare nell'arco di un paio di ore, almeno 10-15 minuti, che se uso il cuore bene, posso investire in qualcuno. Quindi io ho guadagnato 15 minuti, che per me vuol dire rispondere a qualcuno che mi ha scritto con bisogno. Numero 3, questo non tocca a tutti, tocca a certi. Non essere perfezionisti. Allora, essere perfezionista vuol dire che faccio, ma voglio fare regole di arte, quello che non serve regole di arte. Se sto costruendo un mobile che deve durare 100 anni, magari voglio fare abbastanza bene. Ma se sto facendo qualcosa che domani devo rifare, che si fa tutti i giorni, fare in modo bene assolutamente, ma il perfezionismo è dove è legato il mio orgoglio a questo lavoro e mi voglio vedere che bene ho fatto e quindi io passo molto più tempo di quello che servirebbe. E il problema è che quel tempo che passo non ho per amare gli altri. E quindi quando faccio un lavoro, valuto, voglio fare bene, ma quanto vale che faccio in modo estremamente bene, che mi verrebbe molto più tempo e quel tempo non avrò per altri. Questo porta benefici ad altri, porta gloria a Dio e spesso la risposta è no. Quindi mi sbrigo, faccio quello che serve e così ho più tempo. E numero 4, e nel mondo di oggi numero 4 credo è un posto dove possiamo tutti trovare tempo che non sapevamo che c'era, che ci fosse. E quello è prendere meno tempo per sfogarci o rilassarci. Prendere meno tempo. Mai come oggi è così facile passare tempo sfogandoci, scrollando giù su smartphone, guardando questo, guardando l'ennesima video di fallimenti o di gatti o di quello che sia. Mai come oggi è stato così facile passare tempo leggendo cose che alla fine non servono. Può essere che io ho qualcosa che mi piace, possono essere le mie galline, può essere il mio hobby, può essere questo altro, e io posso dedicare il tempo che alla fine è per me, mi piace. E allora vivo per quello che mi piace. Attenzione, io posso avere piacere di fare cose che in sé sono buone. Ma quanto tempo mi serve? Perché il mio tempo di amare è limitato. E qual è il più grande comandamento? Il più grande comandamento, amare Dio e godetevi il bel mondo che Dio ha creato? Qual è il più grande comandamento? Amare Dio e poi amare il tuo prossimo. Il mio prossimo, vi dico io, ha bisogno di te. Il tuo prossimo ha bisogno del tuo appoggio, delle tue parole, del tuo spronare, della tua consolazione, dei tuoi doni spirituali. Il tuo prossimo ha bisogno di te. E se sto buttando tempo in cose che mi piace, oppure solo passatempo che neanche mi piace più di tanto, non dico che la cosa in sé è sbagliata, ma mi limita drasticamente ad avere il tempo di amare come Dio ci chiama ad amare. Abbiamo letto in Efesini di riscattare il tempo. Riscattare vuol dire prendere da quello che è di un certo valore e investire in quello che è di più grande valore. Prendere quello che è di un certo valore e investire in quello che è di più grande valore. E non c'è più grande valore che amare gli altri con l'amore vero che promuove il loro vero bene. Quindi prego che oggi abbiamo visto un po' meglio, che possa essere un aiuto a come amarci. Sappiamo che dobbiamo amarci gli uni gli altri, ma prego che oggi è diventato più chiaro cosa vuol dire in pratica. Devo informarmi. Se io non so come sta un fratello o una sorella, non posso amare quella persona. Non so qual è il suo bisogno. Non so come sono i suoi pensieri. Non so come il suo cuore. Quindi, primo passo, prendere il tempo, impegnarmi a conoscere la condizione degli altri. Poi, prendi il tempo di investire a provvedere per i bisogni degli altri, di farlo con cuore. Vi consiglio a rileggere Romani 12, quel brano 9-18, e discuterlo in casa. E poi vi ho dato alcuni, ci sono altri, ma vi ho dato alcuni modi su come trovare più tempo per amare, essere più organizzati, lavorare più velocemente senza distrarti, non essere perfezionisti e poi ridurre il tempo che si passa per sfogarsi o rilassarsi. Investendo posso rilassarmi, ma magari io che lavoro spesso in ufficio posso rilassarmi andando fuori tagliando erbacce. Quindi mi rilasso fuori dall'ufficio vedendo l'aria fresca, però facendo qualcosa di utile. Quindi posso rilassarmi cambiando quello che sto facendo, ma allo stesso tempo compendo qualcos'altro che alla fine mi compra il tempo che posso usare per investire nelle persone che Dio mi ha messo accanto. Prego che questo sarà il nostro cuore. Prego che ci impegneremo così, perché è bellissimo amarci. Perché quando ci amiamo, vediamo Cristo in noi. Quando ci amiamo, come dice in Efesini 4, il corpo ben legato dal vigore di ogni singola parte cresce insieme verso il capo, verso Cristo. Tu vuoi crescere? Legati meglio con gli altri. Legati di più e cresciamo insieme verso Cristo. O che Lui ci concedi di amare così. Preghiamo. Padre nostro, i tuoi comandamenti non sono gravosi. Allora spesso crediamo alle menzogne che ci arrivano in testa. Spesso crediamo, ma non ho tempo. Abbiamo tempo, abbiamo 24 ore e dove spendiamo quel tempo? Aiutaci a vedere il tuo cuore, aiutaci a vedere il tuo amore, affinché possa essere uno stimolo per noi di amare. Amare come tu ami. Tu ci comandi proprio di amare come siamo amati. Vogliamo crescere nell'amore. E tu sai, io per primo abbiamo bisogno di informarci di più gli uni degli altri, perché serve per poter amare. Certamente, in parentesi, dobbiamo anche essere trasparenti per aiutare gli altri a capire come stiamo. Padre, l'amore richiede tempo, spesso sacrificio. È stancante, perché per compiere quello che devo compiere e anche amare e investire in altri, alla fine devo sacrificare delle cose, ma ne vale la pena. Aiutaci ad essere un popolo che ama profondamente. Aiutaci a livello pratico ad imparare a gestire meglio la vita, ad essere più focalizzati, a tenere in mente il traguardo di voler amare di più, in modo che possiamo compiere in poco tempo quello che serve per lasciarci quel tempo per investire negli altri. O che tu possa essere visibile in noi dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, ti prego. Che l'amore possa essere uno strumento potente per edificare gli uni gli altri, e affinché altri, vedendo che siamo discepoli, vogliono la luce che vedono in noi. Ti prego questo. Opera in noi. Conformaci all'immagine di Gesù Cristo, che ci ha amato con tutto di se stesso. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica, facendoti vedere più di Gesù Cristo.